Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Termovalorizzatori. Il governo Renzi può dirci soltanto che siamo obbligati a realizzare i termovalorizzatori, ma certo non può dirci quanti ne dobbiamo fare, dice Crocetta. È un abuso assoluto. Il governatore attacca il governo nazionale senza giri di parole, ma non è soltanto il governatore ad attaccare. Il piano del governo Renzi scatena le proteste degli ambientalisti e divide il PD siciliano. Ricordiamo che la bozza del decreto di Palazzo Chigi, che prevede due grandi impianti al posto dei 6 piccoli proposti dal governatore Crocetta, ha avuto già il parere favorevole della conferenza delle regioni, ma non piace innanzitutto in casa Dem. L'assessore all'agricoltura Antonello Gracolici è chiaro, è una proposta di chi non ha idea di cosa sia la Sicilia. Spero se ne rendano conto, dice il sottosegretario Davide Faraone ieri, dopo il parere favorevole delle regioni al decreto Renzi. Aveva detto che finalmente finisce l'immobilismo, dicendosi favorevoli alla realizzazione di questi impianti ad alta tecnologia e di emissioni zero. Sulla problematica rifiuti interviene il parlamentare regionale Pippo Gennuso, che dopo la richiesta di rispolvero della discarica di Contrada Costa dei Grani chiede la riapertura della discarica di Cava dei Modicani. Una richiesta supportata dalla necessità di abbattere i costi per il riferimento e quindi alleviare le casse dei comuni che sono veramente al tracollo. Salviamo le casse dei comuni del sud, del sud-est della Sicilia, riaprendo le discariche del luogo, afferma Gennuso. Ci sono due discariche che potrebbero essere riaperte nella zona sud, quella di Costa dei Grani, a 1 chilometro da Rosolini, oppure Cava dei Modicani, quella che per tanti anni ha servito la città della Contea, ma anche i centri limitrofi. Potrebbe essere una soluzione percorribile e abbatterebbe così i costi dei comuni, non soltanto per Modica, ma per una larga fascia di centri delle province di Ragusa e di Siracusa. Di fronte ad un'emergenza di così evidente entità, non soltanto sotto il profilo dei rifiuti, ma soprattutto economico, non si comprendono i motivi perché l'assessore regionale all'energia non opti per una di queste due soluzioni, firmando di conseguenza il decreto. Attualmente, conclude Gennuso, tantissimi comuni delle province di Ragusa e di Siracusa sono costretti a scaricare l'immondizia a Monta Sant'Anastasia, provocando per i costi un sallasso per le casse già in rosso dei comuni. Clima infuocato in Commissione Bilancio all'ARS. Non è piaciuto alla gran parte dei commissari la delibera del governo Crocetta, approvata alla fine dell'anno scorso, sulla ripartizione di 2,5 miliardi di euro di fondi per lo sviluppo e la coesione, il cosiddetto patto per la Sicilia. Buona parte dei 149 progetti, 129 dell'allegato A e 20 nell'allegato B, riguardano interventi a Gela e Termini Imerese, dove è prevista la realizzazione persino di una piscina. La Commissione vuole vederci chiaro, anche perché nessun rappresentante del Governo era presente durante la seduta. Nella delibera la Giunta Crocetta fa riferimento a progetti valutati dal Governo Renzi e modificati in base alle segnalazioni di Roma. Diverse le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale nell'ultima seduta, su proposta dell'assessore all'energia Vania Contraffatto, è stato approvato il nuovo piano cave della regione siciliana. Con tale piano, dice il presidente Crocetta, si sblocca finalmente un settore importante per la nostra regione, tra quelli che producono più PIL attraverso l'esportazione di materiale di pregio apprezzati in tutto il mondo. Il piano è molto rispettoso dell'ambiente poiché salvaguarda gli equilibri naturali e al contempo tutela gli interessi del settore. Approvata su proposta dell'assessore Pistorio, la ripartizione alle province dei fondi per la manutenzione stradale per Ragusa sono 2 milioni di euro e 923 mila euro, per Siracusa 4 milioni 505 mila euro. Sull'importo assegnato alla provincia di Siracusa, il commento dell'onorevole Vinciullo: finalmente si conclude questa lunga battaglia che mi ha costretto più volte ad intervenire in aula per sollecitare un governo che spesso non vuole decidere, che spesso è titubante e che quasi sempre mette nello stesso piano i virtuosi insieme a coloro i quali virtuosi non sono e meriterebbero di essere puniti e invece sono quest'ultimi spesso a dettare le condizioni. Le strade della provincia Retusei interessano che interessano sono la Palazzolo Gerratana per 1.892.000 euro, la Lentini Carlentini Agnoni, lavori sul cavalche ferrovia di Agnoni per 145.000 euro, la strada provinciale 51 per lavori di demolizione e ricostruzione del ponte San Nicola Belludia per 550.000 euro. Cassero Ferla Bucchieri, ricostruzione muri di sostegno e manto stradale per 280.000 euro, la Priolo Augusta, svincolo Exiasi per 400.000 euro, la Lentini Scordia per 850.000 euro e poi ci sono lavori di ripristino delle protezioni per la Portopalo Marzamemi per 600.000 euro. E sull'approvazione del piano cave arriva il commento positivo anche di Confindustria. L'approvazione definitiva del piano, commenta Gregory Bongiorno, componente del comitato di presidenza, è una buona notizia per gli operatori del settore e per la Sicilia che finalmente dispone di uno strumento di pianificazione di fondamentale importanza. Il nuovo piano consentirà di sbloccare l'attività autorizzativa e di sapere dove e come operare. Gli imprenditori verranno quindi messi nelle condizioni di pianificare nuovi investimenti a medio e lungo termine nel rispetto dell'ambiente. Ciò dimostra che quando la politica ascolta le istanze del territorio si conseguono risultati eccellenti, soprattutto quando, come in questo caso, non si perseguono interessi di una singola categoria, ma di una intera regione. Sanità, nomine fuori legge in Sicilia, l'assessorato ordina verifiche ai manager, direttiva dell'assessorato, nuovi accertamenti sui requisiti di direttori sanitari e amministrativi, giro di vite anche sui direttori generali, la decisione dopo il caso noto e in sesta commissione all'ARS piovono segnalazioni. Altri 12 milioni di euro, tre nuove condanne inflitte dal Tribunale Civile di Palermo nei confronti dei Ministeri della Difesa e dei Trasporti dovranno pagare i danni a 31 familiari delle 81 vittime del disastro aereo del 27 giugno 1980 che vide precipitare al largo dell'isola di Ustica il 19 dell'Italia in servizio da Bologna a Palermo. Lo hanno stabilito i giudici della terza sezione civile, Giuseppe Rini e Paolo Criscuoli, seguendo una linea di tendenza tracciata da altri loro colleghi dello stesso tribunale del capoluogo siciliano che negli ultimi due anni hanno accolto le domande di risarcimento di altri familiari, partendo dal presupposto che il velivolo venne abbattuto da un missile o da una quasi collisione che lo fece precipitare in uno scenario di guerra che avrebbe coinvolto aerei militari di varie nazionalità mai identificati. Alcune delle precedenti pronunce sono state confermate sia in appello che in Cassazione. Noto Corte dei Conti ed eventuali criticità sul rendiconto della gestione dell'anno 2013. Il sindaco Corrado Bonfanti interviene dopo la notizia apparsa stamani in merito ad un documento firmato da Alessandro Gioacchino, componente della Corte dei Conti, con una nota arrivata al protocollo del Comune il 14 gennaio scorso. Si tratta di una cattiva interpretazione della comunicazione della Corte dei Conti, ha detto il primo cittadino. A seguito delle verifiche ha disposto l'archiviazione della pratica con delle raccomandazioni già del tutto superate con la riforma contabile e le iniziative poste in essere con l'approvazione del bilancio di previsione 2015. La soddisfazione è massima, ha poi concluso il sindaco Bonfanti, considerata la rigidità della Corte contabile, la puntigliosità e analiticità della verifica stessa. In data 20 gennaio 2015 è stata trasmessa la richiesta di adesione da parte del Comune di Ispica al programma per l'erogazione di contributi per il potenziamento e l'adeguamento dei centri di raccolta di RAI, rifiuti per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il bando del 19 novembre 2015, emesso in collaborazione tra l'ANCI e il Centro di Coordinamento RAI, fondo 5 euro tonnellata premiata, prevede la concessione di contributi per i centri di raccolta comunali Isola Ecologica, che abbiano i requisiti di qualità e le certificazioni ISO ed EMAS. Essendo il centro comunale di via Gandhi, dotato di tutte le certificazioni previste dal bando, grazie alla collaborazione tra gli uffici del settore servizi e alla città dell'ente, con il geometra Caschetto in particolare e l'amministrazione comunale, si è proceduta ad avanzare richiesta di contributo per una serie di interventi finalizzati alla manutenzione e alla realizzazione di una struttura con funzione di area di deposito RAI, a predisporre un'area per l'accettazione dei rifiuti da parte dei cittadini, avente anche funzione di informazione e divulgazione, al potenziamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, una barriera interna per mitigare l'impatto visivo del CDR mediante siepi, alberature e o schemi mobili. Andiamo adesso a Modica, associazione Cresciranni, preghiera per la città dedicata ai giovani, per una città che abbia cura delle nuove generazioni. E continua la preghiera per la città dopo l'incontro di novembre, presieduto da Don Corrado Lorefici. Il prossimo momento, con la messa e l'adorazione eucaristica, sarà venerdì 29 gennaio dalle ore 18 alle ore 19.30 presso il cantiere educativo Cresciranni di Modica. Questo mese le particolari intenzioni di preghiera saranno con e per i giovani, con i giovani perché sta rifiorendo nel nostro territorio un volontariato giovanile che testimonia tanta generosità e gratuità ed anche fede in Gesù, per i giovani perché molti sono affaticati fino a non farcela. Modica ha vissuto in questi giorni un dolore diffuso per una vita spezzatasi troppo presto e si vivono tante nascoste angosce da parte di genitori ed educatori per la fragilità che spesso attraversa le nuove generazioni. Per questo l'invito è rivolto a tutti, giovani e adulti, perché soltanto davanti al Signore si possa ritrovare luce e forza per diventare città che ha cura delle nuove generazioni, ovvero città che ha cura del proprio futuro e della bellezza vera. Celebrazioni per il 500° anniversario della beatificazione di San Corrado a Noto, domani pomeriggio nella Basilica Cattedrale di Noto alle ore 19, dopo la celebrazione della Santa Messa verranno presentati il dipinto del maestro Franco Coppa che rimarrà esposto per una settimana in cattedrale nella Cappella di San Corrado prima di essere inviato a Roma, ad essere donato dal Vescovo e dal Sindaco di Noto alla Chiesa di Santa Maria Odrigitria. Il nuovo poema in siciliano su San Corrado, ecco tutto l'ucore dell'insegnante Santo Mortillaro. Nell'occasione verranno fornite indicazioni sulle prossime iniziative previste nell'ambito delle celebrazioni del 500°. Interverranno il professor sacerdote Ignazio Petrellieri, vicario episcopale per la cultura, dottor Corrado Bonfanti, sindaco di Noto, dottor Salvatore Maiore, direttore ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici, maestro Franco Coppa, autore del dipinto, insegnante Santo Mortillaro, autore del poema. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di PS di Noto hanno arrestato in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania di Giovanni Vincenzo di 33 anni per reati contro il patrimonio e la persona commessi nell'anno 2011. Lo stesso deve espiare la pena residua di un anno e 9 mesi e 29 giorni e pagare una multa pari a 1.350 euro. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Cavadonna di Siracusa. A Pachino agenti del commissariato locale di PS hanno denunciato via 24 anni, già conosciuto alle forze di polizia, residente a Pachino per la guida senza patente di uno scooter e per inosservanza alla misura della sorveglianza speciale di PS, cui è sottoposto. Dal quotidiano online Nuovo Sud, un numero consistente di documenti riguardanti la gestione del depuratore di Pachino sono stati acquisiti dal personale del NICTAS che ieri si sono recati prima in comune e poi al depuratore. Gli ispettori su indirizzo della Procura di Siracusa devono verificare il funzionamento dell'impianto che raccoglie reflui di Pachino e di Marzamemi e le procedure di smaltimento. Poco più di una settimana fa, gli stessi ispettori, su input del GIP del Tribunale di Siracusa, avevano apposto i sigilli al depuratore del comune di Noto. Nei prossimi giorni saranno effettuate le necessarie verifiche tecniche che accerteranno il corretto funzionamento o meno dell'impianto. Sia in questo caso che, come nel caso del depuratore di Noto, le indagini sono state avviate dopo le precise segnalazioni avviate in Tribunale. E a tal proposito c'è un comunicato stampa dell'onorevole Pippo Gennuso. Il sindaco di Pachino, Roberto Bruno, non ha più la credibilità per governare la città. Per il bene comune dovrebbe fare un passo indietro, prendere coscienza di ciò che sta accadendo e andare a casa. Non usa mezzi termini il deputato all'ARS della zona sud della provincia di Siracusa, l'onorevole Pippo Gennuso, dopo le bacchettate della Corte dei Conti sulle spese della sua amministrazione per l'inchiesta avviata dalla Procura di Siracusa sul caso del depuratore. Il sindaco Bruno, nascondendo i documenti della Corte dei Conti che gli contesta spese allegre, è riuscito anche a ricompattare i 9 consiglieri dell'opposizione che hanno chiesto al presidente del Consiglio Comunale di Pachino di convocare una seduta urgente dell'Aula per conoscere quali sono le contestazioni che vengono mosse all'amministrazione attiva dai giudici contabili. E la dimostrazione prosegue, il parlamentare regionale, che il sindaco di Pachino gestisce la cosa pubblica come fosse casa sua. Non meno grave la situazione del depuratore comunale, dove si accentra la lente di ingrandimento da parte della Procura della Repubblica di Siracusa. Se Bruno, dice ancora Gennuso, voleva dare un colpo di spugna al passato, e mi riferisco all'amministrazione Buonaiuto, ha commesso un grave errore, ovvero quello di affidare con una trattativa privata la gestione del depuratore. Mi chiedo chi c'è dietro il servizio. Forse sono amici del sindaco, non faccio lo 007 e spetta alla magistratura a scoprire se l'affidamento è stato commesso con regolarità. Eppure il sindaco di Pachino in campagna elettorale è stato forcaiolo con i suoi avversari e quando può lo è tuttora. Ed aveva promesso trasparenza nella gestione amministrativa, cose che allo stato attuale non si stanno verificando. Aspettiamo quindi di conoscere i rilievi mossi dalla Corte dei Conti e gli sviluppi dell'inchiesta sul depuratore. Nel frattempo Bruno rassegna le dimissioni per il bene di un'intera popolazione. A Scicli nasce una nuova formazione politica, Cambiare Scicli. Il servizio è di Giovanna Cannizzaro.
È nato nella città Cremisi un nuovo comitato, Cambiare Scicli, che si propone di modificare la gestione politica del comune. Cambiare Scicli è composto da cittadini che vogliono essere forza attiva per resistere ad uno Stato che diventa sempre più oppressivo e vessatorio. Il ritorno al rispetto delle regole, la libertà dalla corruzione e dal malaffare, la difesa dalla rapina operata per vie fiscali, sono tra le principali azioni verso cui verrà orientata l'attività del Comitato. L'analisi della situazione nazionale e locale è desolante. I cittadini non hanno più valore. La gestione della cosa pubblica è in mano a poteri forti sconosciuti. Cambiare Scicli vuole scendere nell'agone politico ed amministrativo e vuole agire per il cambiamento reale, lontano dai partiti e dai movimenti di facciata. Il comitato è formato da professionisti, docenti, artigiani, agricoltori che hanno rinunciato a stare alla finestra per scendere in campo attivamente. Alcuni giorni fa si è provveduto alla nomina del direttivo provvisorio. Per acclamazione sono stati nominati come presidente Giuseppe Implatini, dottore commercialista, vicepresidente Maurizio Lamicela, giornalista, consiglieri Maurizio Napoli, ex docente di matematica, Bartolo Portelli, ex dirigente ispettorato agrario, Luigi Nifosi, ex dipendente banca. Altri professionisti, fuori da ogni coro politico, hanno dichiarato la propria adesione a questa idea di cambiamento. Cambiare Scicli è pronta a impegnarsi per la risoluzione dei problemi della città, unitamente a tutti i cittadini che non vogliono vivere da spettatori.
E ancora Scicli, per il lungo elenco dei problemi del quartiere Iunci, interviene Forza Nuova.
Il villaggio Iunci di Scicli chiede aiuto, e sì, non c'è pace per questa contrada. Uno dei quartieri più popolosi della città Cremisi vanta un elenco di problemi che supera il numero degli abitanti. Tante le lamentele di residenti ed associazioni che chiedono agli organi preposti un intervento immediato, ma finora nulla di fatto. È la volta di Maria Borgia, coordinatrice provinciale del Movimento Forza Nuova, che ripropone uno dei tanti problemi irrisolti, l'approvvigionamento idrico degli alloggi popolari di via Vitaliano Brancati. Abbiamo più volte posto l'attenzione sulle problematiche degli alloggi popolari di Unge, scrive Maria Borgia in un comunicato stampa. Potremmo fare un copia e incolla di tanti comunicati, articoli, giuste lamentele ed esortazioni fatti in questi anni dal nostro movimento per dare voce ai cittadini che continuano senza sosta a chiedere attenzione e aiuto alle istituzioni che risultano però sempre meno attente. Eppure, continua nella nota la coordinatrice di Forza Nuova, basterebbe davvero poco per dare decoro al quartiere in questione che ha il suo cuore pulsante proprio in quelle case popolari. Adesso l'emergenza è negli alloggi di via Brancati, dove da settimane, a causa di un galleggiante malfunzionante, dai serbatoi fuoriesce acqua in modo incontrollato, che si riversa sui tetti e di conseguenza nei tubi dello scarico esterno dell'acqua piovana, creando pozzanghere e rivoli davanti agli edifici. L'infiltrazione dell'acqua, precisa Borgia, ha provocato ai piani terreni allagamenti e in quelli superiori una forte vegetazione spontanea che genera zanzare e dunque lerciume e sporcizia. Ci si chiede a questo punto come il bene comune pagato allo stesso tempo possa sprecarsi senza alcuna remora. Pertanto, conclude la coordinatrice di Forza Nuova, invito gli addetti al ramo ad intervenire tempestivamente onde evitare ulteriori sprechi lesivi per la comunità.
Rimaniamo ancora a Scicli, dove le scuole dell'obbligo tornano ad essere riscaldate. Ancora una volta Giovanna Cannizzaro.
Avevamo dato notizia alcuni giorni fa che le aule delle scuole dell'obbligo di Scicli erano state lasciate al freddo. Ebbene, gli impianti di riscaldamento sono tornati a funzionare dopo un'accurata revisione da parte degli uffici competenti. Il settore lavori pubblici e manutenzioni ha rispettato i tempi annunciati ai componenti il coordinamento dell'UDC di Scicli in merito all'accensione dei sistemi di riscaldamento nei diversi plessi scolastici della città. Il coordinamento dell'UDC di Scicli, raccogliendo le istanze e le lamentele dei genitori e degli alunni che hanno dovuto seguire le lezioni senza riscaldamento, si è fatto portavoce presso gli uffici comunali e sollecitato un pronto intervento. Desideriamo esprimere, commentano dall'UDC di Scicli, il nostro compiacimento e ringraziamento per il pronto intervento con cui il settore preposto ha proceduto nella revisione ed avviamento degli impianti di riscaldamento al servizio della popolazione scolastica della fascia dell'obbligo. In verità auspichiamo che anche gli studenti del personale dell'Istituto Comprensivo Don Milani di Iungi, unico rimasto ancora senza riscaldamenti, possano presto fruire di tale importante servizio. Così, a quanto pare, quasi tutti i ritardi legati a problemi tecnici sono stati recuperati grazie all'impegno profuso da un apparato burocratico e tecnico dell'ente, forse a volte ingiustamente criticato. Da Giovanna Cannizzaro è tutto, ti ridò la linea Pippo, buon proseguimento con le altre notizie.
Ringraziamo la nostra corrispondente da Pozzallo, Giovanna Cannizzaro, e andiamo avanti con le altre notizie. Rosolini, Consiglio Comunale lunedì prossimo 25 gennaio, nell'ordine del giorno fatto pervenire ai consiglieri dalla Presidente Maria Concetta Iemmolo sono stati inseriti 8 punti. Si tratta della prima riunione del nuovo anno e i consiglieri saranno chiamati a discutere dei punti di una certa rilevanza quali il piano insediamenti produttivi, primo stralcio funzionale, la ricognizione e perimetrazione dei confini delle sedi farmaceutiche del Comune, il piano anticorruzione 2016-2018 ed il nuovo statuto della Consulta giovanile, a concludere l'immancabile punto legato alle interrogazioni, mozioni ed interpellanze. Rosolini, il sindaco di Parigi, Annie Hidalgo, ha inviato un messaggio di ringraziamento per il sindaco Corrado Calvo e per tutti i cittadini di Rosolini per la loro vicinanza e solidarietà dopo gli attacchi terroristici del 13 novembre 2015. Ecco il testo della lettera inviata dal sindaco di Parigi. Caro sindaco Calvo, vorrei esprimere la mia gratitudine per il vostro messaggio di condoglianze e di solidarietà a seguito degli attacchi terroristici terribili che hanno colpito Parigi il 13 novembre scorso. Io e tutti i parigini apprezziamo molto il vostro sostegno per questi tragici eventi. I terroristi che hanno commesso questi atti terribili volevano colpire ciò che la nostra città rappresenta agli occhi nel mondo. Un modo unico di vita basato sulla libertà, la tolleranza e il rispetto di tutte le razze senza alcuna discriminazione, ma sono riusciti solo a rafforzare la nostra determinazione a proteggere e promuovere i nostri valori di apertura, generosità e fraternità, valori tutti evidenziati nel vostro caloroso messaggio. Il sindaco Calvo, dopo essere rimasto come tutti sconvolto da quanto accaduto nella serata di venerdì 13 novembre a Parigi, aveva scritto una lettera alla collega parigina attraverso la quale, a nome del Consiglio Comunale, della Giunta e della Comunità, esprimeva a lei e a tutti i cittadini parigini la sincera e profonda vicinanza. Nell'esternare la più ferma ed assoluta condanna della furia oscurantista delle barbarie terroristica che si erano abbattute sull'incolpevole popolazione parigina, nella lettera il sindaco aveva avuto modo di affermare: «Il vostro dolore è anche il nostro. I cittadini di Rosolini, profondamente commossi, manifestano il loro sdegno contro il vile e bestiale attacco al nostro modo di vivere, ai valori di libertà e democrazia che ci legano così profondamente e la sincera solidarietà alle vittime del barbaro massacro». Il messaggio di ringraziamento del sindaco di Parigi è stato accolto con grande soddisfazione dal sindaco Calvo, che afferma: «Sono lieto della risposta del sindaco di Parigi, a testimonianza di quanto sia importante rinforzare sempre più il principio di solidarietà tra le comunità cittadine affinché possa essere di sprono per tutti ad operare sempre con una unità di intenti e condividere i principi democratici fondamentali di libertà, uguaglianza, solidarietà che non devono essere messi in discussione da simili attacchi». Si conclude così anche per oggi il nostro appuntamento di RAM Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.